Libri ribelli.
Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi.
Libri ribelli.
Vogliamo tutto, di Nanni Balestrini. Sesto capitolo, il salario. Alla Fiat erano già 2 o 3 settimane che era cominciato. Erano cominciate le lotte dopo lo sciopero per Battipaglia che alla Fiat i sindacati avevano fatto per prudenza solo di 3 ore. L'11 aprile c'era stata la prima assemblea politica di 1500 operai delle presse sud di Mirafiori, che è stata la prima occasione che gli operai Fiat hanno preso per lottare contro il piano dei padroni, che è fare la disoccupazione e prendere per fame la gente del sud, fare un'enorme massa di riserva di giovani e obbligarli a partire come il servizio militare per il lavoro nelle fabbriche del nord. Il lavoro che diventava quasi un premio, un regalo che i padroni ci fanno, a farci venire a dormire nelle stazioni o a mucchi in una stanza con affitti da rapina. Questo lo spiegava alle officine delle ausiliarie un operaio dopo lo sciopero di Battipaglia. Sale su un tavolo della mensa e spiega perché i meridionali sono costretti a venire al nord. Allora la direzione prende la solita misura, trasferisce quell'operaio alla Mirafiori Nord, isolandolo da tutti. Ma martedì 15 c'è già un gruppo di operai che discute in un secondo comizio, interviene in mensa, chiede la fermata e impone alla commissione interna di far rientrare subito l'operaio in squadra. Io queste cose qua, che erano successe, non le sapevo ancora allora. Me le sono imparate poi, nelle discussioni coi compagni. Dopo che l'avevo piantata lì per sempre col lavoro, dopo il casino che avevo piantato quel giorno lì a Mirafiori. A distanza di 48 ore partono le lotte delle ausiliarie per le categorie e i super minimi, 2 ore per turno. Si chiede l'eliminazione della terza categoria per le ausiliarie, per far partecipare alla lotta anche gli operai di prima categoria. Il sindacato chiede l'aumento dei super minimi. Il via alla fermata lo danno immediatamente gli operai, il sindacato tiene dietro, ma è una fase di assaggio. Solo fra un mese la lotta comincerà a investire tutti i reparti di Mirafiori. Come funziona Mirafiori? La prima delle 2 grandi correnti della produzione parte dalle fonderie, dove si costruiscono le parti dei motori monoblocco a testata di alluminio. Da qui alle meccaniche, dove i motori vengono montati e completati delle altre parti. Poi i motori passano all'assemblaggio, la linea di montaggio. La seconda corrente parte dalle presse, dove vengono stampate le parti della carrozzeria in lamiera. Da qui all'assemblaggio, dove vengono saldate insieme e verniciate. Mentre le scocche percorrono la linea, vengono montati il motore e le parti meccaniche. Le vetture vengono addobbate, dotate delle gomme e infine escono sul piazzale. A metà maggio partono gli scioperi dei cancellisti, perché le scorte si esauriscono e il contraccolpo della fermata pesi sui reparti che i carrellisti collegano con i trasporti interni. Lo sciopero va avanti per l'intera durata dei 3 turni. Alle 12 del primo giorno la Fiat spara la prima offerta, 40 lire orarie di aumento per tutti i carrellisti di terza categoria, in modo da salvare la gerarchia con le 10 lire di differenza rispetto alla seconda. Rifiuto netto dei carrellisti della Mirafiori Nord. Lunedì 19 maggio i carrellisti scioperano ancora per tutto il primo turno. Gli operai rompono la divisione per squadre e danno inizio alle assemblee di officina. Viene respinta la proposta dei capi officina di mandare in direzione a discutere una delegazione di operai. I carrellisti rispondono che loro sarebbero più comodi se la Fiat mandasse i suoi rappresentanti alle assemblee operai. Nelle assemblee gli operai decidono. Ciò che importa è la richiesta di salario. Cos'è il salario operaio? Io la busta non la leggevo mai perché non mi fregava un cazzo. ma sulla busta c'è scritto tutte le voci in cui il padrone divide il salario che dà all'operaio. Lo divide soprattutto in due parti. La prima parte, che è la paga base, corrisponde alle ore di lavoro che ha fatto nella fabbrica. Questa, che dovrebbe essere l'unico salario, è invece sempre molto bassa, cioè non basta mai al minimo vitale dell'operaio. Così poi c'è l'altra parte del salario, che è la cosiddetta parte variabile. Nella parte variabile ci possono essere diverse voci, premio di produzione, premio di assiduità, cottimo, indennità varie, eccetera. Tutte queste voci servono solo per legare il salario dell'operaio alla produzione del padrone, cioè il cottimo, per esempio, è la paga per il numero di pezzi che l'operaio produce. Perciò l'operaio deve stare sempre zelante e obbediente agli ordini dei capi, perché loro stabiliscono questa parte variabile del salario, che gli è assolutamente indispensabile per vivere, e che al padrone gli permette di mantenere il controllo politico sulla classe operaia, di fare che essa accetti di collaborare allo sfruttamento di se stessa. E è questa poi la ragione perché il padrone e i sindacati, quando chiediamo gli aumenti sulla paga base, vogliono darceli invece sempre sulla parte variabile. Perché più soldi che ci dà il padrone di aumento, in questo modo legano ancora di più il salario dell'operaio alla produzione e aumenta quindi il controllo politico del padrone. Però col cottimo possiamo fregare il padrone con l'autolimitazione, che è quando l'operaio fa meno pezzi di quanti dovrebbe. Quando ne fa di più, è sempre il padrone che ci guadagna di più in pezzi in confronto ai soldi che ci dà in cambio all'operaio. Facendo l'autolimitazione invece i soldi che l'operaio piglia in meno sono in cambio di moltissimi pezzi in meno per il padrone, che è così il più danneggiato. Ora questa parte variabile del salario è quella dunque che paga la diversa quantità di lavoro fornita dall'operaio. C'è poi la cosiddetta struttura verticale del salario, cioè le differenze di salario tra un operaio e un altro operaio secondo il tipo di lavoro che fa. È il sistema delle qualifiche e delle categorie e di altri strumenti che il padrone usa volta per dividere tra loro gli operai, che sono le paghe di posto, gli scatti di merito, i superminimi differenziati, la job evaluation, fino ai metodi arretrati come il fuori busta e il salario nero. Tutto questo paga la diversa qualità di lavoro fornita dall'operaio. Ma questo fatto che il tipo di lavoro che fa un operaio ha un valore diverso, che cioè viene pagato di più o di meno del lavoro di un altro operaio, è tutta un'invenzione capitalistica, che se la sono inventati i padroni per avere in mano così un altro strumento di controllo politico sulla classe operaia. Non dimentichiamo che anche il partito e il sindacato sono d'accordo su questa invenzione capitalistica. Anche per loro è sempre giusto che i soldi che l'operaio riceve devono essere basati sulla diversa qualità del lavoro che fa. Tutte queste differenze servono al padrone per avere un ricatto continuo sull'operaio. Se vuoi la qualifica, se vuoi migliorare, devi stare buono, non devi rompere coglioni, non devi fare sciopero, eccetera. E gli servono per dividere gli operai durante le lotte, perché allora tutti fanno delle richieste diverse, secondo le loro qualifiche e categorie, e lottano così divisi. E il padrone trova poi sempre il sindacato servizievole che firma gli aumenti a percentuale diversi per le diverse qualifiche e categorie. Poi c'è il fatto dell'orario di lavoro. 8 ore di lavoro, quando non sono 9 o 10, che distruggono l'operaio completamente. Così poche energie gli restano nel cosiddetto tempo libero per comunicare con gli altri operai e quindi per organizzarsi politicamente. Perché i padroni vogliono tenere sempre così alto l'orario di lavoro? Prima di tutto per avere il controllo politico anche fuori della fabbrica. Viene in secondo piano il fatto di fare produrre di più agli operai. Ma gli operai oggi rifiutano il lavoro. Vogliono avere meno ore di lavoro per potersi organizzare politicamente. E infine c'è la normativa, cioè la divisione in due settori, che fa il padrone della forza lavoro: operai da una parte, impiegati e tecnici dall'altra. Per esempio, la normativa delle assenze per malattia è tutta studiata per imporre il lavoro all'operaio, Se fa assenza fino a 3 giorni, l'operaio perde infatti completamente il suo salario. Questo non succede nella normativa degli impiegati e dei tecnici. Questo è appunto studiato per impedire all'operaio di starsene a casa quando non gli va di lavorare. Ma poiché gli obiettivi degli operai sono unicamente le loro esigenze economiche e materiali, cioè i loro bisogni di vita, senza che gli freghi assolutamente niente delle esigenze dei padroni, cioè della produzione che stabilisce in che misura quei bisogni devono essere soddisfatti, allora è chiaro che il problema politico è adesso aggredire tutti insieme gli strumenti di controllo politico che il padrone ha in mano, che usa per legare e far partecipare la classe operaia alle sue esigenze della produzione e al loro sfruttamento. Lo strumento che hanno gli operai per inceppare questo strumento dei padroni è il rifiuto del salario come compenso della quantità e della qualità del lavoro. È dunque il rifiuto del legame che c'è tra il salario e la produzione. È la richiesta di un salario non più stabilito dalla produzione dei padroni, ma dai bisogni materiali degli operai. Cioè, aumenti uguali per tutti sulla paga base. Gli incentivi materiali come il cottimo, le categorie, eccetera, significano invece per l'operaio solo partecipare al proprio sfruttamento. E chi ha il ruolo puttanesco di contrattare sempre col padrone qualche soldo in più per l'operaio in cambio di nuovi strumenti di controllo politico? È il sindacato, che diventa dunque lui stesso strumento di controllo politico della classe operaia. Lottando per i suoi obiettivi economici, e cioè politici, la classe operaia finisce sempre per scontrarsi con il sindacato. Perché quando gli operai non vogliono più dare al padrone altro controllo politico in cambio di un aumento economico, allora il sindacato, che ha il ruolo puttanesco di contrattare questo scambio, è messo fuori gioco dagli operai. Di qui dunque l'esigenza del salario garantito, sganciato dalla produttività. Di qui l'esigenza operaia di aumenti sulla paga base senza aspettare contratti. Di qui l'esigenza operaia delle 40 ore, 36 per i turnisti, pagate 48 subito. Di qui l'esigenza operaia della parità normativa subito, per il semplice fatto di entrare nell'inferno della fabbrica. Noi vogliamo il salario minimo garantito di 120.000 lire al mese, perché questi soldi ci servono per vivere in questa società di merda, perché non vogliamo più tirarci il collo dietro al cottimo, perché vogliamo eliminare la divisione tra operai che si è inventato il padrone, perché vogliamo essere uniti per lottare meglio, perché allora possiamo rifiutare meglio i tempi del padrone, perché più soldi in paga base significano maggiori possibilità di lotta. Noi vogliamo le 40 ore, 36 per i turnisti, pagate 48 subito. Perché non vogliamo passare metà della nostra vita in fabbrica, perché il lavoro è nocivo, perché vogliamo avere più tempo per organizzarci politicamente. Noi vogliamo la parità normativa tra operai e impiegati subito, perché vogliamo un mese di ferie, perché vogliamo condurre la lotta contro il padrone, operai e tecnici uniti, perché vogliamo starcene a casa senza perdere tutto il salario quando non ce la facciamo più a lavorare. Verso le 11.30 di lunedì 19 i carrellisti della Nord riescono a comunicare per telefono coi compagni della Sud. Mezz'ora dopo i carrellisti della Mirafiori Sud si fermano fino alle 14.30. Al secondo turno altre 2 ore di sciopero per le 50 lire. Se ce ne offrono 50 ne chiediamo 70, dicono. Per il giorno seguente i sindacati prevedono per i carrellisti uno sciopero di 2 ore per turno all'inizio dei turni. Gli operai ne fanno 3 nel primo turno, come nel secondo turno. Mercoledì 21 i capi riescono a chiudere lo sciopero del primo turno alla 6ª ora, ma prima della chiusura partono i gruisti, che si fermano 2 ore sul problema delle qualifiche e bloccano il rifornimento dei pezzi alle linee di montaggio. Giovedì 22 maggio l'accerchiamento mobile dei carrellisti e dei gruisti si trasmette ai primi reparti fissi. si uniscono alla lotta gli operai delle grandi presse. Il sindacato indice uno sciopero di 2 ore per turno. Lo sciopero dalle 10 alle 12 del primo turno comincia con un corteo interno che strappa dalle macchine gli operai che ancora lavorano. Fallisce intanto l'ultimo tentativo della Fiat di recuperare gli ingorghi creati da questi primi scioperi. Al mattino i capi tentano di spingere la linea della 124 da 600 a 641 pezzi. Gli operai non iniziano il lavoro. Dirigenti e commissione interna li convincono a cominciare, ma devono scordarsi 41 pezzi in più. Alle 14.30 dello stesso giovedì 22 entra il secondo turno delle grandi presse, ma non può che lavorare poco e male, perché lo sciopero dei carrellisti blocca l'affluenza dei materiali. Dopo un'ora inizia lo sciopero di 2 ore, come stabilito. A questo punto passa la proposta di scioperare nelle 2 ore, dalle 21 alle 23, in cui sarebbe arrivato il materiale per i carrellisti. Passa un dirigente e chiede agli operai che cosa vogliono, ma nessuno vuole niente. Il dirigente conclude che non lo sanno. A ruota del dirigente arriva la commissione interna, dicendo che gli operai delle presse non devono fare come i carrellisti, che scioperano da soli. Questo danneggia tutta la Fiat, che può passare alla serrata. Per il terzo turno i sindacati avevano proposto la fermata dalle 3 alle 5. Gli operai decidono insieme di farla invece dalle 2 alle 6. Venerdì 23, al primo turno delle presse, si fanno le 2 ore stabilite dal sindacato e, discutendo, si decide che occorre prolungare lo sciopero fino alle 14.30. Intanto gli operai delle linee di montaggio raccolgono l'invito alla lotta dei loro compagni. Da quel giorno non escono più dalla Mirafiori né 124 né 125 e poche 600 e 850. Sono ormai 12.000 gli operai in sciopero. Sabato 24 il sindacato decide che non vale la pena di fare sciopero perché c'è un solo turno. Si lavora ma si autolimita la produzione. Escono solo 1.300 pezzi invece dei normali 3.500. Nelle assemblee e nelle discussioni si dice: il nostro obiettivo non sono le 50 lirette, anche se ci fanno comodo. Il nostro obiettivo è l'organizzazione operaia, permanente, che possa battere in ogni momento il padrone. In culo la democrazia, sono 25 anni che c'è la democrazia e sono 25 anni che ce l'abbiamo in culo. Dobbiamo organizzarci, e i sindacati siamo noi. Non c'è nessun esercito più forte della classe operaia unita e organizzata. La lotta continua nei giorni successivi, sempre con cortei e assemblee di reparto, estendendosi spontaneamente alle medie e piccole presse. Qui gli scioperi sono dichiarati autonomamente dagli operai, non dal sindacato. Perché questo sciopero continua giorno per giorno e si allarga così a macchia d'olio? Che cosa vogliono gli operai della Fiat? Gli operai della Fiat per la prima volta non si muovono per particolari rivendicazioni poste dal sindacato come il delegato di linea, ma rifiutano in blocco l'organizzazione del lavoro in fabbrica e lo decidono da soli. Per 80, 90, 100 mila lire al mese hanno ritmi di lavoro massacranti, insopportabili, che il padrone aumenta continuamente. Infatti, alle carrozzerie della 124 si producevano 320 vetture al giorno all'inizio del 1968, poi 360 in ottobre, poi 380 dopo Avola. Oggi il padrone spinge a 430 e solo perché ci sono le lotte si accontenta. Questi aumenti sono possibili solo attraverso l'accelerazione del ritmo di monitoraggio a catena. Ma gli operai Fiat non vogliono più saperne, vogliono decidere loro quanto lavorare. Vogliono insieme una garanzia di salario che permetta loro di vivere e se ne fregano di aumenti di merito, aumenti in percentuale, parametri, eccetera. Cioè di tutti i meccanismi che i padroni hanno inventato insieme ai sindacati per legare sempre di più il salario allo sfruttamento e dividere gli operai l'uno dall'altro. Se ne fregano del delegato di linea, su cui il sindacato vuole farli lottare. Il delegato di linea è una specie di controllore che deve vigilare sul rispetto dell'accordo per i ritmi, cioè sulla regolarità dello sfruttamento, ma è proprio questo che gli operai rifiutano, è la lotta contro i ritmi di lavoro che gli operai vogliono. Mentre i delegati di linea i padroni li vogliono perché gli servono subito, li vogliono presenti alle trattative rapide e alla firma del contratto, li vogliono perché assicurino in permanenza il controllo democratico sugli operai e sui loro movimenti politici, ma adesso gli operai Fiat hanno deciso di anticipare lo scontro rispetto alle scadenze contrattuali fissate dai padroni in accordo con i sindacati. I contratti che dovrebbero bloccare per 3 anni le lotte e favorire i piani del padrone. Tutto questo viene discusso e deciso dagli operai Fiat nelle assemblee di reparto. Durante l'orario di lavoro gli operai cercano di darsi per la prima volta un'organizzazione autonoma. Cosa hanno fatto finora i sindacati? Hanno cercato di spegnere le lotte, di isolarle. Alle medie e piccole presse e alla meccanica hanno detto che lo sciopero spontaneo era illegale. Noi non tratteremo se voi lo fate. Hanno detto che è considerato sabotaggio, lo sciopero non dichiarato dai sindacati. Hanno detto che se si otteneva forti aumenti salariali, questi sarebbero stati assorbiti dal contratto nazionale. Ma questo non è vero, perché contemporaneamente sono stati firmati accordi alla Nebbiolo e alla Olivetti che escludono l'assorbimento degli aumenti. Deformato la realtà della lotta stessa, mettendo in giro voci ad esempio che la lotta alle presse era finita, mentre questo non era vero. Dicendo che la Fiat, nel caso che la produzione risultasse danneggiata per il concatenamento delle lotte, cioè per il fatto che i singoli reparti scioperassero 2 ore coordinando l'azione in modo da bloccare la produzione, allora la Fiat avrebbe fatto la serrata. Facevano girare la voce che se la prossima settimana le linee fossero state ancora ferme, la Fiat avrebbe messo gli operai in cassa integrazione. Bleffavano sulle trattative affermando che erano stati raggiunti certi risultati, mentre questo non era vero. Facevano circolare pareri secondo i quali occorrerebbe evitare che alla Fiat si ricreasse il clima degli anni 50, ovvero la caccia alle streghe e l'inizio dei licenziamenti degli operai più attivi. Hanno detto che c'era il rischio di arrivare a un contratto separato anticipato alla Fiat spezzando così l'unità della categoria. Ma questo è proprio quello che loro hanno sempre fatto. Operai, se i sindacati hanno continuato a isolare e a spegnere la lotta, se la stampa di tutti i partiti non dice quello che veramente succede alla Fiat, la parola d'ordine degli operai è invece tutta la Fiat in lotta. Alle minacce di sospensione gli operai di Mirafiori rispondono tutta la Fiat in lotta. Martedì 27 maggio, sciopero di 8 ore. Si forma un corteo all'interno della fabbrica che gira per le officine 5, 7 e 13, urlando potere operaio. I cartelli portano scritto «Vogliamo lavorare meno e guadagnare di più». Il corteo è stato deciso in assemblea dagli operai appena entrati in fabbrica. Durante l'assemblea si decide che si vuole aumento salariale di 50 lire per tutti, più 80 lire per il turno di notte, su 5 settimane. Attacco contro i tempi di produzione. Il sindacato deve diventare lo strumento di attuazione delle decisioni degli operai. Scioperi dichiarati dagli operai nelle assemblee interne. Officina 13, primo e secondo turno. Officina 1, primo turno 4 ore, secondo turno 4 ore. Officina 3, primo turno 4 ore, secondo turno 4 ore. Scioperi dichiarati dai sindacati. Ausiliarie, primo turno 2 ore, secondo turno 2 ore. Officina 5, primo turno 4 ore, dichiarato di 2 ore. Secondo turno 8 ore, dichiarato di 2 ore. La produzione della giornata tocca i livelli minimi. Giornale per le porte 15 e 17, officine presse. La Fiat ci prende in giro, offrendoci 7 lire. I sindacati ci prendono in giro, dicendo che la Fiat offre 36,30 lire. Vediamo queste 36,30 lire. 21,50 le abbiamo già, accordo mensa del mese scorso. 9,80 sono legate al cottimo e quindi dovremo sudarcele giorno per giorno. Più 5. Queste sono le 5 lire che la direzione, con un grosso sforzo, ha portato a 7 lire. Non vendiamoci per 7 lire, la lotta continua. Meccaniche e linee stanno per unirsi alla nostra lotta. Giornale per le porte 18,20, meccaniche. La lotta alle presse e alle ausiliarie continua. Bisogna estenderla alle meccaniche e alle linee. Dobbiamo chiedere la seconda categoria per tutti, compresi quelli delle linee meccaniche. Dobbiamo realizzare il controllo operaio sui tempi e sul numero delle macchine su cui si lavora. Giornali di lotta distribuiti ai cancelli 1 e 2 delle linee. Lo sciopero delle presse continua, non credete alle voci messe in giro dai capi. Presse e ausiliarie non possono scioperare da sole, ma chiedono la vostra collaborazione, perché i problemi della lotta sono gli stessi. Controllo sulla produzione, passaggio di categoria per tutti. Come possiamo lottare con le presse e le ausiliarie, fermando le lavorazioni che ancora funzionano? Mercoledì 28 maggio, alle linee carrozzerie, gli operai hanno fatto una fermata, tentando il corteo. È arrivato il capo reparto e è riuscito a impedirla. Giovedì 29 maggio. Un giovane operaio meridionale ha tentato di entrare con un cartello. I guardiani glielo hanno impedito e ne è nato uno scontro. Al secondo turno un gruppo di un'ottantina di operai delle linee della carrozzeria, subito dopo aver timbrato, si unisce in fondo alle linee e parte un corteo con l'intenzione di bloccare la linea della 500, l'unica che nei giorni scorsi aveva continuato a tirare a pieno ritmo. A questo punto sono intervenuti capi e sindacati che con un'azione concorde hanno ridotto il corteo a una quindicina di operai. Questi operai se ne infischiano, continuano a girare tra gli operai discutendo e a poco si riforma il corteo, bloccando completamente la produzione. Dalla Fiat non esce più nessuna macchina.
Libri ribelli.
Libri ribelli.